Della prudenza non abbiamo parlato perché è discorso troppo importante e per altri versi se ne è parlato tantissime volte. Invece abbiamo camminato lungo i sentieri delle grandi virtù cardinali, della temperanza, della fortezza, di cui abbiamo visto la pazienza e il coraggio, e ovviamente dovremmo parliamo della giustizia, queste virtù cardine su cui sta la personalità e la vita cristiana, no? E però avete sentito, avete visto che per parlare della giustizia parliamo di amicizia. Suona strana la roba, no? Giustizia, amicizia, cosa c'entra? C'entra perché la giustizia di Dio, la maniera con cui Dio è giusto con noi, non è il giudizio, non è il diritto, non è la rivendicazione, ma è l'atto d'amore col quale ci giustifica. La giustizia di Dio è amicizia. Dio ci tratta in maniera giusta amandoci, compassionandoci, perdonandoci. E perciò, anche tra noi, la forma più alta di giustizia è l'amicizia. Provate a pensare. Il rapporto giusto con gli altri, il rapporto giusto con gli altri, non è solo quello di pagare le tasse, certo, almeno quello. Non è solo quello di osservare il codice stradale, non è quello di non danneggiare la proprietà altrui, non è quello di rispettare i diritti o di pretendere i diritti, non è solo quello di distribuire beni e servizi. C'è un povero, ci pensi il pubblico, c'è un ammalato, ci pensi il servizio della sanità. Non è solo questa la giustizia tra gli uomini, anche se loro tendono a ridurla a questo. Ma il rapporto giusto tra gli uomini è il rapporto buono tra loro, è il rapporto per il quale si vogliono bene. O sbaglio? Ma non solo ai tuoi, all'uomo dico. Se tu sei un uomo giusto, devi voler bene all'uomo. La giustizia è appunto questa disposizione d'animo, questo atteggiamento di fondo amichevole verso gli altri. È la considerazione degli uomini come amici. Io tratto in maniera giusta l'uomo, qualsiasi uomo, quando lo considero amico. E la città è giusta non solo se ha delle belle regole urbanistiche, delle belle regole stradali, finanziarie, architettoniche, scolastiche, ma se tutto questo è espressione di amici. La città giusta è una città di persone legate in un patto di amicizia. Cioè l'amicizia, pensate, queste cose assolutamente non vengono dette, pensate mai nella città. L'amicizia dovrebbe essere la virtù politica più alta. Cioè l'organizzazione della città è tutta in funzione non di beni e servizi, è in funzione di rendere amici gli uomini. Come si vede, non parliamo dell'amicizia dei compagnetti, anche se sarebbe un discorso interessante che altre volte abbiamo fatto, è importante anche quello, ma qui non si parla dell'amicizia come feeling con qualcuno, come lo star bene con qualcuno, come la cricca che si trova bene. L'amicizia particolare con gli amici. Ma qui parliamo di qualcosa di molto più fondamentale, di questo atteggiamento di fondo che è capace di istituire il buon rapporto con gli uomini e di fare della società il luogo dove l'umanità di tutti viene riconosciuta. Questa è l'amicizia. Ebbene, questo è un discorso di particolare attualità perché nelle nostre città purtroppo al governo non c'è l'amicizia. Non dico tra i governanti, non governa i rapporti dei cittadini l'amicizia, soprattutto in queste città consumistiche, in cui l'amicizia tutt'al più è un prodotto privato, da consumare dietro l'angolo con qualcuno. Perché la città invece considera altri fattori. La civiltà consumistica, appunto, si svolge in un quadro dove ciò che conta è lo scambio di merce. Anche i beni e i servizi si riducono a merce. Quindi giustamente stiamo trasformando tutto in azienda, giusto? Poi speriamo che ci sia qualche amico che sopravvive. Lo scambio, appunto, delle cose, merce si intende lo scambio di cose, non di persone, lo scambio delle cose è isolato dallo scambio di significati e di legami, dallo scambio simbolico. E il modello delle nostre città è un modello mercantile e utilitaristico, cioè dove i beni valgono in base alla loro utilità e la stima, l'apprezzamento viene fatto in base al bisogno. E perciò il bene degli uomini culturalmente tende ad essere benessere. Il benessere non è il bene. Mi sbaglio? Una buona salute, una buona vacanza, certo sono elementi che fanno parte del bene dell'uomo, ma non lo fanno ancora buono come uomo. Lo vediamo. Non è che più benessere c'è, più buoni siamo, non è che uno più macchine o più vacanze può fare è più buono. A me non pare. E il rapporto sociale è visto soprattutto come luogo di vantaggi, di conflitti o di vantaggi in rapporto ai bisogni. Non invece come luogo nel quale si produce il riconoscimento reciproco, dove cioè l'impegno di tutti è per realizzare la dignità di ciascuno. Ecco, dico questo perché bisogna capire da dove viene il clima in cui viviamo. Viene da questa società mercantile e utilitaristica. I rapporti duri di questa città, le prepotenze, le rivendicazioni, le accuse, gli interessi esasperati, le indifferenze, l'irresponsabilità, l'egoismo. Viene da qui? C'è poca amicizia nella nostra città, cioè c'è poca disposizione a incontrare amici. Io per sé, andando anche dall'altro capo della città pure di notte, dovrei pensare di incontrare amici, o no? C'è poca amicizia nelle nostre città, perché ce n'è poca nel nostro cuore. Non c'è la virtù, appunto, dell'amicizia. E perciò la nostra casa è poco amichevole. Essendoci poca amicizia nel cuore, ce n'è poca nella città. Essendocene poca nella città, ce n'è poca nel cuore, perché il nostro cuore si educa abitando questa casa. E invece cresce la diffidenza, l'accusa, la prepotenza, poi la sfiducia. Gli altri mi fanno un gran favore se mi lasciano stare, quando non sono nemici, appunto. Quindi è già bello se mi lasciano stare. La virtù dell'amicizia, invece, dico virtù, non il fatto di avere la fortuna di avere due o tre amici che ti conoscono e stanno insieme volentieri, anche questo è tuttavia la virtù dell'amicizia. È una disposizione buona del mio modo di volere, del mio modo di essere nei confronti della persona dell'altro, non semplicemente verso il suo bisogno. L'altro, per la virtù dell'amico, l'altro è prezioso, conta, e all'altro io mi dedico come un amico. L'altro non è solo uno che è utile per i miei bisogni, non è uno che chiede solo beni e servizi, ma è uno che chiede una relazione umana con lui come uomo. La giustizia intesa come legge, che pure è la base, certo, della convivenza tra animali così violenti e infingardi come siamo noi, occorre la legge. Se no, dopo due minuti approfittano quasi tutti. Ma dico, la giustizia intesa come legge mi può solo garantire alcune cose, ma la bontà del vivere, la causa giusta per vivere, il motivo buono di vivere volendo bene alla vita e quindi alle persone. Il giusto motivo per vivere bene me lo può dare solo la possibile amicizia con gli altri. L'amicizia è alla radice di tutte le forme del mio rapporto con la realtà, è la possibilità stessa di poter apprezzare ogni altro bene della vita, di trovare buona la vita. Senza una disposizione amichevole, la vita è dura, è brutta, è angusta, è cattiva, è perversa, è gelata. È l'amore, ma l'amore appunto tra noi ha la forma dell'amichevolezza verso l'uomo, è la forma radicale dell'amore. Da dove nasce questo miracolo dell'intenerimento del cuore dell'uomo verso l'altro uomo, che è l'amicizia? Nasce nelle forme spontanee dell'incontro, nelle forme spontanee della simpatia. Nasce dalla gioia che ti dà il voler bene a qualcuno o il lasciarsi voler bene. Questo atteggiamento spontaneo per cui tu, per esempio, sei stato accolto da amici, papà e mamma ti sono stati amici e hanno cercato di farti incontrare amici. E tutti gli amici che hai incontrato nella tua vita ti hanno incoraggiato ad essere amico, a piegare il cuore impaurito e violento all'amicizia. L'amicizia nasce appunto nelle forme spontanee della vita e questo atteggiamento spontaneo, abbiamo sentito anche nel libro del Siracide, bello, diventa virtù attraverso le prove. Bisogna mettere a prova l'amicizia, bisogna costruirla, la si trasforma in virtù facendola diventare una disposizione costante, fedele, nonostante i miei amici e io per loro sia un traditore, sia uno di cui ci si deve fidare poco alla fine. Tuttavia io continuerò a considerare amici gli uomini e un po' lo diventeranno se io ci credo e un po' lo diventerò se qualcuno crede in me. Questa capacità di trasformare questo sentimento spontaneo, così bello, di trovare un sorriso, di trovare una comprensione, di trovare una costruzione comune, una spalla su cui piangere, di trovare qualcuno con cui costruire insieme qualcosa, questa roba appunto bisogna farla diventare un legame, bisogna farla diventare un modo di essere, una cordialità verso la vita. Che bello! Quando incontri una persona cordiale, ma non cordiale affettatamente, cordiale perché ha dentro proprio, quando vede una cosa bella la vede, quando gusta una cosa la gusta, quando c'è da piangere piange, c'è uno appunto che si dà alla vita, ma appena tu incontri uno così gli sei amico, subito, perché il patto è sulla vita. E invece... come è facile trovare persone meschine che agiscono solo per reazione, capito? Agiscono solo o protestando o prendendo ombra da tutto, rendendo complicato ogni rapporto, pensando subito a se stessi appena si dice una cosa, no? Appunto ti paralizzano. Manca di questa cordialità diventata disposizione abituale, virtù. Quindi è una virtù decisiva per costruire la persona. Ed è, questo sarebbe tutto un capitolo interessante, è fondamentale per dare uno spessore umano alla carità cristiana. Quando si parla nelle parrocchie o si parla tra gruppi parrocchiali della carità, saltano fuori di quelle cose, perché subito si va a pensare all'organizzazione del gruppetto che fa qualcosa, che tira su qualcosa, che fa qualcosa. Non ci si chiede neanche se chi magari fa quell'iniziativa lì è un meschino. La sensibilità alla carità, che è così enfatizzata nelle comunità, che però si riduce per lo più a un fare, non preoccupato di edificare la virtù. Il fare è umano quando viene da un uomo, anche anche se è vero che il fare ti aiuta a diventare uomo, certo, e tuttavia senza virtù non è più umano, no? Rischia appunto questa carità così enfatizzata di buttarsi su alcuni bisogni con un attivismo che tante volte nasconde l'incapacità di queste persone a fare semplicemente l'uomo. Che scavalca le forme umili quotidiane del rapporto umano, come quando noi diciamo fare la carità, ma la prima carità è verso tuo marito, verso tuo figlio, verso la tua professione, da lì deve venire la sovrabbondanza della carità, la forza della carità, perché se l'esercito della salvezza, il gruppettino, è un insieme di persone disadattate alla vita, che carità è una compensazione in realtà, e la carità magari si trova laddove non si dice. Dico, si rischia questo attivismo che scavalca le forme quotidiane del rapporto umano, che ti insegnano concretamente cos'è la carità. Questo spiega anche tanti fenomeni del volontariato, no? Tante volte, anche tra i giovani succede, la prima cosa che si fa è volontariato, invece politica così è sporca, cultura non serve a niente. Tante volte è un accorciare il rapporto con la realtà, è un sentimentalizzarlo. Attenzione alla smania di occuparsi degli altri, degli ultimi, che non sia anche un occuparsi delle persone, delle cose di tutti i giorni, di quelle vicine, cioè che non si nutra delle forme ordinarie dell'amicizia, della simpatia, della cordialità, dell'humanitas. È apparsa l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo, non perché si è messo a organizzare comunità di accoglienza o gli ultimi, perché dovunque è passato ha trasmesso umanità, appunto. Se tu trasmetti umanità, sia tu o qualcun altro si accorgerà del povero, non aver paura. Ma se ti accorgi solo del povero e chi non ti sta vicino, ho paura che il povero tu lo strumentalizzi. Vabbè. Capite che tutte queste cose dette così, e uno può dire va là che non è vero. L'importante è, anche se non è vero, che si riesca a comunicare l'idea di fondo, che la virtù dell'amicizia è un atteggiamento che è costitutivo della libertà, è costitutivo del ben volere, del ben desiderare. Per questo è originaria. L'uomo quando ci ha creato ha detto all'origine, non è bene che l'uomo sia solo, ma non è detto solo psicologicamente, se no lui poverino dopo diventa triste, no? Non è bene, non può essere buono l'uomo solo, deve essere amico per essere buono. È detto della nostra origine l'amicizia, e purtroppo della nostra origine è detto anche il vizio opposto. Il nemico mortale dell'amicizia, che è l'invidia. Non a caso all'origine sta la storia di Caino e Abele, storia dell'invidia tra i fratelli, gli amici per eccellenza. E l'invidia, il nemico mortale dell'amicizia, fin dalle origini è opera del diavolo. Quello che rovina il piano di Dio di amicizia è il diavolo. Colui che divide, e la divisione prima di essere fatta con la spada o con l'accetta, la divisione è fatta con gli occhi. Invidia, in videre, vuol dire non vedere. Cioè l'invidia è non poter sopportare la vista dell'altro, ti dà fastidio. È una disposizione ostile verso l'altro, perciò è la somma mancanza di giustizia o di amicizia. È un non volere vedere l'altro per ciò che ha e per ciò che è. Il suo bene, il suo essere buono, ti dà fastidio. Guardate che noi celebreremo la Pasqua, saranno tutti questi temi. Uccidiamo il giusto che ci imbarazza. Il modo con cui Dio è morto tra noi è stata l'uccisione da parte del diavolo, cioè dell'invidia. Troppo buono Dio per stare tra noi, ci dava troppo fastidio. insicuri di noi, mancando di fede in noi, non accettandoci, come si dice psicologicamente, noi continuiamo a confrontarci con l'altro e entrare in competizione con lui. Ciò che ha non ci rende amici, ci ingelosisce, vorremmo rubargli il suo bene, quindi lo uccidiamo, anzitutto con gli occhi, poi col resto, più o meno furbescamente, compresi gli amici del cuore. Sentito il Siracide. Il più delle volte gli amici del cuore si voltano in nemici, per questa logica. Ma allora chi ci salva dal diavolo e dall'invidia? Perché se tu continui a guardare a te stesso non ti salvi più dall'invidia. Continui a scavare in te stesso e continui a approfondire la gelosia e l'invidia. Ci si può sottrarre alla violenza verso l'altro, all'invidia, e si può stare in questo patto di amicizia solo per grazia. Solo se altri, nonostante tutte le nostre paure, ci sono amici. Solo se qualcuno, prima di tutto e prima di tutti, nonostante tutto quello che faremo, nonostante tutti i nostri tradimenti, solo se qualcuno spudoratamente giura amicizia per me, solo così io posso sperare di lasciarmi convertire a fare l'amico verso l'altro. Animali crudeli, chiamati a diventare amici, noi siamo. Non siamo noi angeli d'amicizia, noi veniamo dalla paura. E di fatto succede così. Per fortuna la grazia dell'amicizia ci viene data. Come? Nelle forme quotidiane della vita. Pensate quanti amici ci fanno la grazia di darci la loro amicizia. L'amicizia accade prima che io la cerchi. Io sono stato reso amico, qualcuno è stato amico, prima che io andassi. Quando noi nell'adolescenza diciamo adesso mi scelgo l'amico, sei già stato per 15 anni amichevolmente accostato da tantissimi, perciò riesci a dire così. Egoista, che li fai fuori tutti per cominciare a sceglierne uno. Accade l'amicizia come evento grato, che sorprende, come la grazia appunto, che stupisce, che realizza ciò che era nei miei segreti desideri, ma che io non conoscevo, quindi io non potevo cercare. È venuta lei a dirsi l'amicizia, e viene la grazia dell'amicizia a istruirci che non siamo proprietari di quello che abbiamo, di quel che siamo, radice diabolica del desiderio avido e invidioso. È questa, credere di essere proprietari della vita. Ma invece siamo in debito, radicalmente in debito verso altri. E quindi il bene, sentivate il Siracide, non ha prezzo l'amico. Certo, si comprano i beni e i servizi, non l'amicizia. Perché è grazia. Non può essere comperata l'amicizia, può essere solo regalata e ricevuta, per fede perciò, perché la grazia tu l'accetti per fede, perché hai fiducia di riceverla, non perché calcoli, non perché paghi. E questa grazia fonda la legge dell'amicizia, ti è stato dato, devi dare. Solo accogliendo la vita dell'altro come grazia, io posso donare a lui la mia vita come grazia. Ciò che mi è stato dato gratis, devo darlo gratis. Questo è il senso profondo dell'amicizia. Per questo l'amicizia è più dell'amico. È più di me. C'è qualcosa di più grande di noi nella nostra amicizia, perché l'amicizia ricevuta come grazia contiene una promessa, cioè un bene che non posso subito intascare, ma che mi apre alla speranza. I gesti, le parole che mi fanno apprezzare un amico non valgono tanto, prova a pensarci, non valgono tanto per ciò che realizzano, ma neanche per ciò che è lui poverino. Ma per ciò che significano e promettono. Cioè, nell'amico che mi viene incontro, mi viene promessa una cosa molto più grande di ciò che lui e io sappiamo. E perciò questa promessa chiede non soltanto una complicità, andiamo a braccetto io e te, non chiede solo la complicità, ma chiede un'alleanza. Non è solo un rapporto che dura finché è piacevole e vantaggioso, ma è un patto fedele e indissolubile l'amicizia. Non è un rapporto che ci distrae e sottrae alla vita, ma è un rapporto appunto che ci fa credere alla vita. Ma noi siamo capaci di un rapporto così. Siamo capaci, attraverso la nostra amicizia, di promettere e addirittura promettere per sempre in un giuramento di vita, di alleanza. Non da noi siamo capaci, ma solo questa capacità può venire da una promessa più antica e più radicale, da un giuramento di un altro che è più fedele di noi. Solo dall'amicizia di Dio, dalla fede, nasce la virtù di amicizia. E perciò la promessa che ci facciamo io e te, poveretti, è promessa di colui che è all'inizio. I nostri gesti che nascono in queste forme concrete della simpatia vanno molto più lontano e hanno una forza molto superiore alle forme spontanee della simpatia così fragili. Dio ci fa partecipi della sua amicizia, perciò autorizza la nostra, anche le nostre piccole, banali amicizie sono autorizzate per fede dalla grazia di Dio, il quale oltretutto ha detto: se a quel lì non glielo faccio vedere, non sanno cos'è l'amicizia. Non solo autorizza, ma addirittura mostra. Perché Dio prende umanamente su di sé l'esperienza dell'amicizia e ce la mostra in Gesù. E qui si aprirebbe tutto il discorso. Provate a rileggere i Vangeli e le lettere degli Apostoli, come i primi cristiani hanno colto negli atteggiamenti di Gesù le caratteristiche dell'amicizia o dell'amore. Vi dico due o tre cose, finendo. Primo, l'amicizia è affabile. In Gesù non è appunto mai un attaccamento utilitaristico. Gesù è affabile. Secondo, l'amicizia è semplice, cioè non rende doppio il dono. Doppio il dono sarebbe quando alla cura dell'altro si sostituisce la cura di sé e la propria immagine. Quando io, cioè, nell'amicizia ho lì lo specchietto per guardare me stesso. La vera amicizia è disinteressata e, aggiungo, esclude gli spettatori. Non è fatta come spettacolo, come invece succede nella comunicazione dominante, stupida. È gioiosa, perché quando manca la gioia smette di apparire come segno della grazia. È generosa, perché nonostante i limiti, nonostante il peso che mi dà l'amico, è prezioso per la mia vita, così com'è, è prezioso. E soprattutto è aperta. Cioè, Dio mi dà qualche amico perché impari a considerare tutti amici. E invece, vedete, il pericolo più grosso dell'amicizia è il circolo chiuso, il gruppettino esclusivo, dove la relazione si infantilizza e inquieta, dove si generano continuamente divisioni e gelosie attorno. La giustizia vera, l'amicizia, desidera invece invitare tutti al convivio. Non è contenta quando ha chiuso la porta fuori tutti gli altri, siamo qui noi due o tre. È contenta invece quando ciò che si sperimenta in due o tre è comunicabile. L'amicizia di qualcuno deve aiutarci a considerare amici tutti. Questo è il senso di cui ogni amicizia è gravida. Questa è la parola che contiene ogni amicizia. Perché l'amicizia di Dio, o la parola che Dio ci dice attraverso gli amici, vuole essere amica di tutti i suoi figli, di tutti i suoi figli, e magari soprattutto di quelli che ha meno amici.